cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Tifosi bianconeri, benvenuti a Cose di Calcio. Chi vi parla è Paolo Rossi. Due giorni dopo la vittoria del derby e il giorno dopo la chiusura della dodicesima giornata di campionato, che mette una grande folla davanti alla classifica, con il Napoli che, in virtù del pareggio a San Siro, mantiene un punto di vantaggio su un quartetto composto da Inter, Atalanta, Lazio e Fiorentina, e noi che abbiamo ridotto a due il distacco. Quindi sei squadre affollate come non si vedeva da anni, e forse non si è neanche mai visto in questa maniera così alla dodicesima giornata, e come non si vede nel resto d'Europa, perché un po' ovunque, a dispetto di chi dice che i campionati si decidono dopo l'inverno, no, se andate a vedere la classifica dei principali campionati in Europa, in Germania il Bayern ha già allungato in maniera considerevole e tutto fa pensare che possa arrivare fino in fondo. In Inghilterra c'è una crisi profondissima del Manchester City, che tra campionato e Champions è andato incontro a 4 sconfitte consecutive e ne ha approfittato il Liverpool, che ha più 5. In Francia c'è il solito Paris Saint-Germain che sta facendo il vuoto. In Olanda c'è il PSV Eindhoven. In Spagna c'è il Real Madrid, anche se, scusate, c'è il Barcellona, anche se il Real Madrid deve recuperare una gara. Insomma, non c'è assolutamente una situazione come quella italiana. Che questo sia un segno di bellezza, non lo so. Sicuramente è un segno di grande equilibrio, come del tutto evidente, e in questo, va detto, le gerarchie, quelle sulla carta che davano l'Inter nettamente favorita e che poi magari mettevano Juve, Napoli e Milan alle loro spalle, si stanno anche un po' rivoluzionando, anche se possiamo dire, insomma, dopo 12 giornate siamo tutti lì e quindi è tutto ancora da giocarsi. La domanda che io vi pongo oggi, visto che siamo entrati nella pausa nazionale, e che quindi possiamo anche fare un minimo di bilancio su queste prime 12 giornate di Serie A e 4 di Champions, è il voto che voi date alla Juventus. Cioè, se per voi questo primo periodo è insufficiente, è sufficiente, è buono o addirittura è ottimo, e quindi promozione a pieni voti del lavoro fatto da Thiago Motta. Poi naturalmente in settimana potremo anche approfondire magari il discorso relativo a qualche individualità. Vado a leggervi intanto però, perché credo che noi dobbiamo fare conti con questo, con la notizia principale di questa settimana, cioè il fatto che, insomma, si parla di pausa nazionale, si dice spesso in questi casi, bene, si può lavorare. No, non si può lavorare quasi per niente, perché i nostri calciatori che partono e vanno via da Torino sono ben 13, e c'è Ildiz, Cambiaso, Gatti, Savona, Combiners, Vlahovic, Conceição, Rui, Bangula, McKennie, Weah e Danilo. Per alcuni di loro ci sono anche voli transoceanici e qualificazioni per il mondiale, il che naturalmente è un onere in più dal punto di vista anche fisico e mentale. L'ultimo a rientrare alla Continassa sarà proprio Danilo, che giocherà l'ultimo match nella notte tra martedì e mercoledì prossimo a Salvador contro l'Uruguay, e a questi si potrebbero aggiungere anche o Locatelli o Fagioli in caso di forfait azzurro del centrocampista del Toro Ricci, che abbiamo visto proprio uscire anzitempo durante la gara del derby. Naturalmente non abbiamo ancora parlato insieme del derby, quindi qualsiasi commento anche relativo alla partita con il Torino vinta 2-0 può essere utile. Allora, io parto subito da un vostro commento, da un vostro messaggio. Daniel da Tenerife: ciao Paolo, vista la pausa per le nazionali, fantamercato, sei giunto di quanti e quali tipi di giocatori prenderesti per la Juve dell'anno prossimo e chi venderesti? Non vale rispondere troppo presto. È proprio la mia risposta, ma per lo stesso motivo. Che veramente non è una questione di fantamercato, è una questione che io credo che Giuntoli stia lavorando sicuramente, come sempre, come tutti i direttori sportivi, per programmare il futuro. Ma ci sono troppe incognite. Cioè, io in questo momento, come tutti, potrei dire, e non credo di dire qualcosa di speciale, che sono delusissimo da questi primi mesi di Lucas Ruiz, che però non abbiamo praticamente mai visto. E quindi, perché devo andare a prefigurare una cessione di un giocatore che abbiamo pagato molto e sul quale abbiamo delle enormi aspettative che non abbiamo ancora visto. Magari Douglas Luiz dopo la pausa rientra, diventa uno dei cardini fondamentali. È chiaro che aggiungiamo, insomma, ma qui rientriamo proprio nell'ovvietà, aggiungiamo due nomi a questa rosa, questo è obbligatorio, un difensore perché Bremer se ne purtroppo l'infortunio lo priva di tutta la stagione, e quindi immagino che la Juve non debba o non voglia, io spero entrambe le cose, intervenire per solo una ragione di emergenza, cioè andando a prendere, perdonatemi il paragone, Giallo di turno come mossa da gennaio a giugno, e poi tanto non lo si fa neanche giocare, un po' perché l'allenatore non ci crede e un po' perché non era in condizione, arrivava ad un infortunio. No, andiamo a prendere un giocatore che ci possa servire anche per il futuro, e quindi che possa diventare, ambire a diventare poi un titolarissimo, e io penso che su questo la Juve farà qualcosa. E poi chiaramente c'è il discorso dell'attaccante. Se il discorso dell'attaccante in ottica di fantamercato riguarda Vlahovic sì o Vlahovic no, guardate, possiamo fare i discorsi tecnici che vogliamo, però quello che conta soprattutto, io credo principalmente, è la questione del contratto. Cioè se Vlahovic decide di spalmare il contratto, chiaramente la Juve poi farà un certo tipo di valutazione sul suo rendimento, altrimenti si può anche arrivare a una rottura. Ad oggi io non mi sento di dire che Vlahovic non meriti di restare nella Juve, a dispetto naturalmente di prestazioni che ultimamente non ci hanno soddisfatto, però non è che le ragioni per le quali abbiamo preso Vlahovic secondo me siano crollate o siano state cancellate in questa prima parte di stagione. Poi se mi si chiede un gusto puramente estetico, a me uno come David piace molto, uno come Cesco piace molto, però se dovessi fare un ragionamento se è giusto o non giusto fare uno scambio con Vlahovic, una cessione di uno e l'arrivo dell'altro, permettetemi, davvero voglio aspettare il tempo, perché se Vlahovic mi fa 30 gol in un anno gli perdono qualsiasi altra cosa, insomma, non è obbligatorio essere dei giocatori iper raffinati nella elaborazione della manovra se poi sei una macchina da gol. È questo che voglio capire, e in questo momento, ripeto, Vlahovic non gli darei una valutazione di bocciatura, vorrei aspettare l'evoluzione delle cose. Buongiorno Paolo, sono Francesco da Cosenza, per me al momento vale un 7 pieno, peccato per quei tre nei, vedi Cagliari, Parma e Stoccarda, altrimenti sarebbe stato un 7 e mezzo pieni voti, aspettando Douglas Luiz, buona Juve a tutti. Chiaramente, come dimostra l'affollamento in vetta, passaggio a vuoto ne abbiamo avuti tutti, e noi li abbiamo avuti forse in partite più abbordabili, perché appunto Cagliari, Parma e Stoccarda stiamo parlando di squadre che dovevamo battere, però è anche vero che appunto le bucce di banana sono quelle della realtà, non quelle dei calendari ipotetici. Anche la Champions l'ha dimostrato, perché quasi tutti hanno anche perso dei punti magari dove non pensavano che sarebbe capitato, quindi si parla anche qui di una Champions con un grande affollamento, e non solo perché c'è una nuova formula, ma anche perché sono emerse squadre nuove, tipo vedi il Brest, tipo lo Sporting Lisbona, che non pensavamo essere delle big, poi vedremo se si confermeranno nella seconda parte. E io il rimpianto ce l'ho col Cagliari, perché francamente col Cagliari la Juve aveva fatto 25-30 minuti di grandissimo livello, quella partita andava chiusa, poi abbiamo anche sbagliato un gol che poteva essere quello del 2-0 con Vlahovic abbastanza clamoroso. Quelli sono due punti veramente persi. Devo dire che però, insomma, se oggi leggessimo la classifica con Juventus e Napoli in testa, saremmo un po' più soddisfatti e conterebbe naturalmente, però non cambierebbe la sostanza di un campionato che è molto equilibrato. Dopodiché il fatto di essere sesti, benché molto vicini alla vetta, ci deve far alzare le antenne per appunto tutto, cioè non solo per il discorso scudetto, ma anche per il discorso qualificazione in Champions, perché ci sono delle nuove realtà, direi quest'anno molto molto competitive, e non vale la, secondo me, la nota situazione per la quale si dice beh, poi tanto crollano. Vediamo se Lazio, Fiorentina o Atalanta, che sono meno accreditati, anche se l'Atalanta la metto su un altro piano, poi crolleranno davvero, e quando. Per adesso dobbiamo fare molta molta attenzione. Abbiamo Manuel in regia, andiamo a sentire un vocale.
Ciao Paolo, sono Paolo da Ferrara. Il voto alla Juventus direi sufficiente, considerando tanti giocatori nuovi. Qualche errore secondo me sul mercato si è fatto, ma io voglio fare il tifoso, non sto a criticare, anche perché il tifoso ha un compito, quello di fare il tifoso, e i giudizi lo si fa fare agli addetti, cioè a chi è preposto a questo compito. Per quanto riguarda gli infortunati, speriamo che Nico recuperi. Su Douglas Lewis non dico più niente perché sono molto deluso, ma soprattutto sono deluso sotto il profilo più che altro caratteriale. Per quanto riguarda la punta e il centravanti, non abbiamo purtroppo la riserva di Dusan. Ken sta facendo benissimo, però vabbè, che dire, è incredibile, ma è così. E serve sicuramente un difensore. Ti saluto e sempre forza aiuto.
Ciao Paolo, sì, il tifoso deve fare il tifoso, ma comunque insomma, quando i pareri sono anche competenti, appassionati, vale naturalmente la pena farli, e di fatto tu appunto hai già espresso quella che è ovviamente una delusione. Anche io sono d'accordo sulla valutazione di Douglas Lewis, cioè al netto dell'infortunio e al netto quindi della difficoltà nel recupero, quello che mi aspetto da lui e che non ho visto è appunto una dimostrazione di carattere. Cioè abbiamo avuto giocatori che hanno fallito, sia ben chiaro, quelli che più ci hanno deluso sono stati quelli che non hanno dimostrato di saper stare dentro la Juve con quel qualcosa in più che ci vuole in certi momenti. Cioè, faccio un esempio: Felipe Melo non ha fatto bene da noi, però Felipe Melo è uno che ha dato tutto, sinceramente, nei suoi limiti, e infatti poi ha fatto anche una più che discreta carriera per riuscire a stare in una Juve dove c'era una forte difficoltà. Almiron, lo ricorderete, arrivò con un curriculum da grande giocatore in provincia e alla Juve fallì intanto principalmente per il carattere. Cioè, ho fatto due esempi estremi, no? Ma proprio per dire che Douglas Lewis, che abbiamo visto in Premier ed è nazionale brasiliano, avere un certo tipo di spessore tecnico, al di là del fatto che ancora non abbiamo capito quale può essere la situazione tattica che lo fa rendere al meglio, quale può essere il suo ruolo, però ci aspettiamo che caratterialmente abbia un impatto sulla Juve diverso da quel giocatore un po' naif, un po' molle, un po' esteta che abbiamo visto per adesso. Ripetiamo, aspettiamo la migliore condizione, però da adesso in poi questo salto ci deve essere. Poi se dimostrerà di avere dei limiti perché non capisce il calcio italiano, un conto, però sul piano della voglia e del carattere ci vuole naturalmente qualcosa di più. Allora, andiamo a fare un'apertura sul derby e sulla valutazione dei giocatori. Abbiamo in collegamento per le nostre pagelle Marco Sanfelici. Ciao Marco, San Derby oggi, giusto?
San Derby. mi senti bene?
Sì, io ti sento perfettamente.
Allora, sì, oggi sono san come al solito.
San come al solito.
Intanto si sempre
San Felici. Allora Marco, che cosa ti è piaciuto di più, o meglio chi ti è piaciuto di più, e quindi chi è stato il giocatore che ha ricevuto il voto migliore? Perché devo dire, nelle valutazioni che ho visto ieri sui quotidiani c'erano diversi 7 in pagella, non di più, non si è andati oltre 7. Sono curioso di capire se tu ne hai invece qualcuno, e soprattutto questi 7 in pagella erano su giocatori diversi, quindi non c'è stato l'unico protagonista. Tu chi hai scelto?
Ma guarda, io ho avuto un occhio di riguardo nei confronti di Cambiaso, perché secondo me è stato il migliore, diciamo, in campo per la Juve, soprattutto per una questione di praticità. Cioè, lui ha determinato intanto il primo vantaggio, e poi comunque sia più di una volta ha scardinato, diciamo così, quella specie di diga che il Toro aveva fatto, diciamo, sulla sua tre quarti di campo. Quindi evidentemente in questo senso Cambiaso sta diventando veramente un giocatore di grandissimo livello, e tra l'altro nelle mie pagelle l'ho paragonato a un nuovo Tardelli. Tra l'altro, oltretutto, Tardelli giocava da terzino, poi è stato Trapattoni ad averlo cambiato come mezzala. Quindi direi che anche un po' l'excursus, diciamo così, della crescita dei due giocatori si assomiglia, ecco, in questo senso. Però ho dato lo stesso voto anche a Locatelli, perché secondo me il Locatelli di quest'anno è un lontano parente, meno male, fortunatamente, rispetto ai Locatelli degli scorsi anni. Cioè, questo Locatelli è veramente dominatore di centrocampo e va, come dire, va risaltato, ecco, questa cosa. Quindi in questo senso diciamo che il centrocampo della Juve su Cambiaso e Locatelli diciamo, sono stati i due pilastri che hanno francamente fatto decidere un po' la partita.
Marco, allora aggiungo a queste tue valutazioni due domande proprio relative a Cambiaso Locatelli, perché mi interessa il tuo parere. La prima, visto il paragone che hai fatto, che è un paragone importante perché stiamo parlando di Tardelli, cioè, lo dico per chi non l'ha visto giocare, per i giovani che lo conoscono solo di nome, sicuramente a cavallo tra gli anni 70 e 80 era il più forte giocatore che avevamo in Europa a centrocampo, e l'ha dimostrato anche in nazionale, e tutti hanno in testa naturalmente il mondiale dell'82. E ti stupirebbe, la prima domanda è se ti stupirebbe un Cambiaso prima o poi in pianta stabile a centrocampo, o se in realtà in virtù del gioco di Thiago Motta, degli scambi di posizione e di come lui sa interpretare, non ce n'è bisogno, perché Cambiaso sta bene anche dove sta. E il secondo elemento è il fatto se Locatelli ha anche switchato, non solo dal punto di vista tattico, perché gioca in una Juve diversa, ma anche caratteriale, perché di questo ha parlato Motta, no? Ha detto, sapevo che, insomma, in qualche maniera, sto facendo la parafrasi, Locatelli aveva un problema a stare in questa Juve, è stato molto bravo a reagire e si è conquistato tutti i complimenti che gli stiamo facendo e che sono meritati. Qual è il tuo parere sull'uno e sull'altro?
Allora, Cambiaso è già ormai, direi così, una mezzala in fieri, dicono quelli che conoscono il latino, insomma, no? Quindi proprio perché è portato a coprire varie parti del campo. Quindi può fare il terzino, diciamo così, usando una vecchia terminologia, ma sicuramente è un giocatore di centrocampo, ed è un giocatore oltretutto che sa svariare, venire in mezzo, andare sulla fascia, cioè veramente secondo me è un giocatore estremamente moderno. Quindi non mi stupirei se prossimamente lo vedessimo effettivamente nel ruolo di mezzala, ecco, assolutamente. E Locatelli, secondo me, guarda, si è trovato immediatamente bene con un certo tipo di interpretazione degli schemi di Thiago Motta, ma direi dalla prima partita, proprio prima, cioè contro il Brest, perché io l'ho immediatamente visto 30 metri più avanti a sostenere le punte. Poi pian pianino è ritornato un pochettino indietro, ma per necessità, direi, non tanto per scelta. E comunque là dietro effettivamente riesce a gestire la situazione in maniera egregia. Non solo, ricordiamoci che lui è l'autore di quel lancio di 60 metri che ha lanciato con Seisao per la seconda rete. Quindi è un giocatore che, se vogliamo, negli anni precedenti, dal precedente allenatore, ha imparato la verticalizzazione. Il problema è che se ha la verticalizzazione e poi riesce a gestire bene, come sta facendo adesso, anche, diciamo così, l'alimentazione della manovra, abbiamo veramente un Locatelli di grande livello.
Mi interessa il giudizio su due giocatori che invece ho visto trattati molto diversamente dalle pagelle ieri. Il primo non può che essere Vlahovic. Che voto gli hai dato?
Vlahovic gli ho dato 5,5, quindi non gli ho dato la sufficienza, però è anche vero che quel ragazzo sta facendo un lavoro sporco là davanti e bisogna comunque insomma sottolinearlo. Poi quando i giocatori della Juve sono in difficoltà bisogna sostenerli, insomma, no? Io non me la sento di metterlo al muro, ecco, assolutamente. È però certamente un giocatore che in questo momento le ha giocate tutte, che è sicuramente in debito di ossigeno, in debito soprattutto di un certo tipo di libertà mentale per poter interpretare evidentemente un po' il gioco d'attacco. Questo sì, insomma. Però devo dirti una cosa, che Thiago Motta, secondo me, nell'ultimo paio di partite ha trovato una soluzione, o meglio, sta cercando delle alternative. Il fatto che il secondo gol nel derby venga fatto nel momento in cui Vlahovic è già stato sostituito, non penso che sia una casualità. È il fatto che pian pianino qualche alternativa all'assenza di una seconda prima punta che possa sostituire Vlahovic viene studiata proprio dall'allenatore, per non perdere evidentemente la capacità di offendere, la capacità di andare in gol.
E l'altro giocatore che mi interessa, perché tutti siamo alla ricerca del suo primo gol, che dovrà prima o poi arrivare, ma anche di una esplosione definitiva, è Cobb Miners.
Guarda, a Cobb Miners do 6, perché non posso dare 6 più come i vecchi professori della scuola. Sì. Io vado da 6, 6 e mezzo, insomma. Cobb Miners ha avuto un paio di occasioni interessanti per chiudere, per esempio, lo schema che aveva portato Cobb Miners stesso a segnarci con l'Atalanta a Juventus-Atalanta recente, no? Però complessivamente si estranea ancora un pochettino, non è ancora, secondo me, perfettamente inserito negli schemi. Devo però dire che comunque sia è un bene inserirlo, cioè non è un giocatore dal quale si può, diciamo così, farne a meno, insomma si può prescindere. Questo è un giocatore assolutamente fondamentale, ma non è ancora perfettamente inserito.
Marco, ultima domanda, è la domanda che ho fatto oggi a tutti i nostri ascoltatori. Che voto dai alla Juve arrivata fin qui, quindi la prima parte di stagione, visto che siamo in pausa?
Guarda, mi verrebbe voglia di dare 7, anche 7 e mezzo. In realtà, purtroppo, in classifica ci mancano quei 2-3 punti che probabilmente, con un minimo di oculatezza in più, ma un pizzico, probabilmente avremmo. Sta comunque di fatto che intorno al 7 ci sono, ecco, poi se fosse 7 più o 7 meno, grosso modo sono. Anche perché, comunque, nonostante che sia una squadra, diciamo così, in allestimento, in via di crescita e in via di definizione, è una squadra che comunque non ha abbandonato il treno dello scudetto, perché è vero che ci sono 5 squadre davanti a noi, ma se andiamo a vedere sotto di noi, anche con una partita in meno, ci sono il Milan e il Bologna, che però da noi mi pare di capire che abbiano 6 punti grosso modo di questo genere. Allora, qualora una delle due vincesse, comunque andrebbe a 3 punti da noi, e sono comunque 3 punti pesanti, quindi siamo a 2 punti dalla vetta. Ecco, una formazione nuova con l'inserimento di tanti nuovi giocatori, giocatori anche soprattutto giovani con poca esperienza, il fatto di essere lì secondo me è comunque molto importante. Abbiamo solo la possibilità di crescere e di migliorare. Non so se tutte le altre squadre che ci sono davanti lo possono fare.
Grazie Marco, buona giornata.
Grazie Paolo, buon proseguimento, forza Juve naturalmente e buon lavoro.
Alla prossima, ciao Marco. Ciao. Allora abbiamo fatto il punto anche sul derby, vado a leggere qualche vostro messaggio. Ciao Paolo, sicuramente, e qui Alessandro da Taormina che parla, sicuramente il trend è positivo, è stato fatto un mercato importante, ancora Douglas Luiz non l'abbiamo visto, per il valore che ha. All'Aston Villa è stato un pilastro per la qualificazione Champions e sono sicuro che appena Nico Gonzalez rientrerà dimostrerà il suo vero valore. Credo che la Juve sia la squadra che ha più margini di miglioramento. Sì, nel senso che io penso che, appunto, se facciamo la conta dei giocatori che non abbiamo ancora visto appieno, Douglas Luiz è un'incognita, e però, appunto, se arrivasse ad avere il rendimento che ha avuto con l'Aston Villa, muterebbe secondo me anche un po' la natura della nostra squadra, diventeremmo qualche cos'altro, forse è ancora difficile capirlo, però sarebbe un acquisto come dire, veramente importante anche dal punto di vista proprio della quantità di cose che sa fare. Nico Gonzalez, voglio ricordare che certamente chi l'ha sostituito non l'ha fatto rimpiangere, e questo è stato un grande lavoro fatto da Thiago Motta, perché tanto UEA quanto con Seisao sono due tra le note più liete di questa prima parte. Contemporaneamente ricordiamo ad esempio che Nico Gonzalez con il PSV Eindhoven ha fatto una grande partita ed è un'alternativa in più. Quindi dal punto di vista della rosa, io di questo sono profondamente convinto dal primo giorno, la Juve ha i tasselli giusti quasi ovunque, cioè ci manca davvero, visto che Milik non abbiamo notizie circa il suo recupero, l'attaccante di scorta. Però nonostante appunto i limiti che abbiamo nella fase offensiva, dobbiamo ricordare che ultimamente la Juve comunque segna, non segna come magari come le altre, non fa partite nelle quali vince 3-0 come all'inizio della stagione, però qualcosa crea e soprattutto ha un'alta efficienza, perché anche col Toro non abbiamo dovuto costruire chissà quante occasioni per arrivare a fare due reti. Ne abbiamo maturate poche, però le abbiamo messe dentro. E questo significa evidentemente che a livello di qualità di gioco e anche a livello di creatività sotto porta, a quanto meno siamo più efficienti. Ed è anche questa, secondo me, è una ottima notizia.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
Cose di calcio.
340-5425-324. Io sono Paolo Rossi. Oggi giornata dedicata al voto alla Juve di questa prima parte di stagione, visto che c'è la pausa nazionale, possiamo iniziare a fare un po' di bilanci, anche se naturalmente del tutto provvisori. 6,5 mi scrivono, perché siamo stati superati da Fiorentina e Lazio. Sì, però io non starei a sottovalutare, come dire, non starei a diminuire il nostro voto perché ci sono due squadre che oggettivamente dovevano essere indietro a noi, perché loro stanno facendo veramente molto bene, stanno anche andando, secondo me, un po' a performare oltre. Ricordiamo che tra l'altro sono due squadre impegnate nelle coppe, quindi hanno anche le fatiche del giovedì, a dimostrazione che, insomma, poi a volte facciamo dei discorsi che certo hanno un peso, ma non sono una condizione capestro per non arrivare a certi tipi di rendimento molto positivo come queste due squadre, che hanno anche avuto una grande continuità e hanno saputo cambiare, tra l'altro. Ecco, appunto, ogni tanto mi fa sorridere perché diamo per assodati dei luoghi comuni, tipo appunto il cambio allenatore ci vuole tempo, poi guardi la Lazio, la Fiorentina, e Baroni e Palladino stanno facendo molto meglio dei loro predecessori in poco tempo. Poi naturalmente bisogna sempre come dire, sapere che questa è la fotografia dell'esistente in questo momento, perché poi il gioco lungo puoi anche crollare o calare bruscamente, però questo intanto è giustamente la fotografia appunto di 12 giornate di campionato. E tra l'altro sono anche due squadre che stanno facendo molto bene, la Lazio benissimo, è primissima in Europa League, quindi bisogna prendere molto seriamente queste nuove candidate a chissà che cosa, diciamo così. Allora, andiamo dal nostro Antonio Paolino, perché come sapete, insomma, Torino è capitale del tennis mondiale in questi giorni, all'ATP si hanno tanti incontri, e quindi ciao Antonio. Non ti sento, Antonio. Aspetta.
Eccoci.
Ok, vai.
C'è sempre da fare un gol in più rispetto agli avversari, ovvero accendere il microfono. Con me l'organizzatore, l'ideatore anche di questo progetto, Luca Pasquaretta, dall'Hotel Principi di Piemonte, nella città, la capitale degli scudetti, ma anche la capitale mondiale del tennis in questa settimana. Ciao Luca. Luca, raccontaci un po' di questo progetto che ci vede anche protagonisti noi di Radio Bianconera. Intanto poi presenteremo tutto il tuo staff, perché dal punto di vista social di quello che faremo insieme parzialmente, naturalmente ci sarà molto da raccontare. Tanti appassionati di tennis, il giorno dopo la vittoria di Sinner, ma anche due giorni dopo la vittoria della nostra Juve nel derby.
Assolutamente, intanto ciao e soprattutto bello ritrovarsi su Radio Bianconera, e siamo qui a raccontare dall'Hotel Principi di Piemonte il tennis, quello che succede un po' di contorno, soprattutto nell'hotel dove ci sono tutti i tennisti, quindi raccontiamo anche un po' il dietro le quinte, viviamo quell'atmosfera in città, c'è grande attesa, curiosità non solo nei confronti di Sinner, nei confronti di tutti i tennisti, il movimento tennis sta crescendo, e poi lo facciamo, come ha detto Antonio, nella capitale italiana degli scudetti, soprattutto.
Non è uno slogan, nella città bianconera a tutti gli effetti, ci sono statistiche recenti che ce lo dicono. Io oggi non ti devo convincere, anche perché molti sarebbero già pronti a partecipare. Grande passione, ma è una Sinnermania quella che si sta vivendo?
Beh, oggi Sinner è l'atleta italiano, lo sportivo italiano più importante, più conosciuto, più iconico, diciamo, crea grande attenzione, curiosità. Il movimento tennis è cresciuto tanto al netto dei risultati che lui andava a generare, e comunque l'Italia ha vinto la Coppa Davis, lui numero uno al mondo, c'è interesse intorno al padel, c'è comunque una grande grande attenzione verso il movimento, quindi è giusto, anche guardando i numeri di Torino, tutto esaurito le partite, c'è comunque, si respira un clima bello anche nella capitale mondiale del tennis in questa settimana, quindi capitale italiana degli scudetti, capitale mondiale del tennis, la Juventus, il Toro, il derby. E come ho detto ieri, caro Antonio,
Paolo, devi sapere che ieri abbiamo aperto un dibattito pazzesco con Luca Pasquaretta qui, perché il mercato di Giuntoli non gli piace. Vuoi riproporre lo stesso tema?
Ottimo, andiamo, intanto se ne sta parlando, perché io la mia domanda...
Se ne sta parlando
perché la mia domanda oggi era relativa a una valutazione di questa prima parte della stagione, e ovviamente il nome di Douglas Luiz esce fuori, come il nome magari di Conceição dal versante positivo, quindi facciamola una valutazione sul mercato, ci mancherebbe altro.
Luca, vedi, noi raccogliamo assist.
Ad oggi io non è che boccio Giuntoli. Giuntoli sta facendo un grande lavoro di rifondazione e di ricostruzione. Il problema, credo, che ad oggi il mercato della Juve sia insufficiente per quelle che sono le risposte ottenute dai giocatori. Quindi che cosa succede? Succede che non c'è un vice Vlahovic, succede che David Luiz, che era il pezzo da 90 che doveva essere il protagonista, quindi il perno del centrocampo, è un desaparecido, se vuoi per non essersi ancora inserito, e vuoi perché è infortunato, manca Bremer. Quindi io sono un grande fan e un grande stimatore di Thiago Motta, perché sta facendo un lavoro incredibile puntando sui giovani, sta valorizzando il capitale dei giovani, dei giocatori, voi Ildiz, voi Savona, grandissima intuizione. Quindi oggi la Juve ha un capitale in più, però che questa sia una squadra che è stata allestita in maniera organica, c'è stato un incidente di percorso, qualche incidente di percorso. Quindi
quanti errori concedi a questa società in un anno di grande rivoluzione? Non so se sei d'accordo da studio con questa domanda, Paolo. Chiedo anche a te per aprire il dibattito e girarlo anche ai nostri radioascoltatori.
Chiedi a Luca che insomma il mercato la
frequenta. Luca ti sente?
Perfetto. Luca, il mercato lo conosci? Secondo te quindi a gennaio succederà qualcosa di forte o un tampone?
No. Io mi auguro un colpo clamoroso, mandare da qualche parte lontano da Torino Vlahovic.
A gennaio?
Magari già a gennaio.
Che tifoso, che addetto ai lavori esigente, oserei dire.
Aspetto il sogno, parlo da tifoso oggi, vedere Osimhen a Torino, Vlahovic lontano, ma può stare anche in Italia, tanto incide poco per quello che è, per tutto. Io vedi,
giudizi severi che rispettiamo, vedi, naturalmente.
Quando ti arrivano tanti tanti palloni agli sbagli, vi faccio un esempio, a me è rimasta impressa l'azione che ha avuto Vlahovic a Empoli. I grandi giocatori, quelli che valgono 90 milioni per quello che vengono pagati, hanno una palla. Se quella palla ad Empoli la davi ad Higuain o a quei grandi centravanti che sono stati alla Juventus, quello era gol. Tu andavi via da Empoli con 0-1 e 3 punti. Poi Vlahovic sicuramente ha fatto anche qualche bel gol, ci sta, però di occasioni ne ha. Io lo vedo un po' frenetico, non credo che abbia le idee chiare sui movimenti, su quello che debba fare, proprio come tipologia di gioco, che secondo me servirebbe per quelle che sono le idee di gioco di Thiago Motta un giocatore con caratteristiche diverse. Non è che Vlahovic non sia buono, non sia forte, magari servono giocatori con caratteristiche diverse, utili per il progetto tecnico di un grande, e sottolineo, grande allenatore. Finalmente hanno sostituito Allegri, non con un gestore ma con un allenatore, che oggi sta ricostruendo la Juventus. Ci vuole tempo.
Chiarissimo. Paolo, parliamo anche di tennis, noi non ci vogliamo assolutamente sostituire ai grandi esperti del tennis nazionale e internazionale, perché qui li abbiamo visti passare i grandi campioni, qui davanti a noi, anzi lo mostriamo quello che potrà capitare, anzi poi avremo qualcuno del tuo staff che ce lo spiegherà.
Abbiamo praticamente delle palle autografate che ci mettiamo in condizione di
autografate dei grandi campioni che varrebbero poco.
Abbiamo anche il gioiello che si chiama il Tennis Diamond.
Lo faremo raccontare da Giorgia, che è la responsabile del tuo staff del Turinista.
Qua
è già il suo momento? No, aspetta ancora un attimo, Giorgia. Perdonaci, non sapevamo se avremmo cominciato dall'organizzazione o meno. Il Torinista presente per raccontare anche Torino, per raccontare Torino ai torinesi, per raccontare e invitare i tanti ospiti della nostra città a viverla, a conoscerla e a tornarci anche senza tennis.
Tornarci senza tennis, bisogna promuoverla bene la città, bisogna raccontarla.
E noi ci proviamo nel nostro piccolo. Torino, la Juve, la Champions porta tanto, anche qui all'Hotel Principi di Piemonte.
La Champions porta tutto, perché se ricordate Juve Stoccarda, i tifosi tedeschi erano in 5.000, hanno generato economie per le attività qua in centro per un mese. Quindi l'importanza della Juve, l'importanza delle manifestazioni culturali, l'importanza delle manifestazioni sportive, l'importanza del tennis, l'importanza di generare interesse. Questa è la cosa importante per la città e soprattutto con una Juventus forte, vincente, una Juventus che attrae, che incuriosisce, questa diventa un catalizzatore di interesse a prescindere dal calcio.
Chiarissimo, Turinista per seguire tutte le iniziative della nostra città e non solo, il tennis, i giornali sportivi per leggere e conoscere in modo approfondito quello che è capitato. Io mi sono visto un po' il calcio ieri sera, un po' Sinner, un po' ero qui, un po' aperitivo con l'organizzatore, elegantissimo ieri sera. Ce ne sarà un altro giovedì, ma non svegliamo niente, perché sennò poi dobbiamo fermare gli ospiti che arriveranno, e naturalmente siamo qui per chi dei tifosi bianconeri. Paolo Rossi, se vuoi passare la postazione la riconosci, Principi di Piemonte, via Gobetti, so che la parallela di via Roma, ma non ho mai saputo, perché l'Hotel Principi di Piemonte è l'Hotel Principi di Piemonte, è un po' come Radio Bianconero, non ha una sede, al mondo come sede, ci stanno ascoltando da tutte le parti. Se vuoi passare, noi tra le 12 e le 14 ci saremo fino a venerdì, per tutta la settimana, e quindi
qua siamo,
qua ci trovate. Chi vuole intervenire alza la mano, vedo già un po' di mani alzate, per chi vuole magari raccontarci la sua emozione. C'è anche una ragazza del Toro che taglia tutti i pezzi in cui compare il nostro logo, ma cercherò di convincerla, ne parleremo. La Frasca, salutiamo, poi la presenteremo anche allo staff.
A caso, perché fa parte...
Perché serve sempre uno che vince, uno che perde, lei del Toro, sì, e quindi dopo il derby...
Il progetto,
ce lo faremo raccontare. Ti comunico, Paolo, ti rubo ancora solo qualche minuto. Abbiamo nel prossimo collegamento 13:40 insieme al bomber marocchino, gli faremo una sorpresa, perché abbiamo la conferma, parlerà con noi il direttore dell'Hotel Principi di Piemonte. Non si sa mai, ci cacciassero di casa, Paolo, un alberghetto, una stanza la possiamo trovare. Vedo Paolo che ci sta pensando, probabilmente juventinissimo, e quindi lì il derby sfonderemo una porta aperta qui al Principi di Piemonte. Inviterei qui nella nostra postazione, mi ha detto che sembravo mi hanno chiesto se ero un DJ, fra un po'
potresti sembrarlo.
Ciao
Luca.
Tanto ci vediamo qua.
Salutiamo Luca, ogni giorno ci darà naturalmente i ragguagli. Invitiamo Giorgia Lichello, responsabile dello staff Turinista. Eccola qui, una bella presenza. Sì, prego, se vuoi stare da questa parte. Cuffie, è vero, anche le cuffie per le domande eventualmente da studio. Giorgia è la responsabile qui di 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'è anche una mamma, qualcuno, cioè tutti danno una mano nell'organizzazione. Benvenuta, non segue il calcio, ma convinceremo anche lei che è facile diventare bianconera in poco tempo.
Ho il papà interista, non posso fargli questo, però... Posso rimanere?
Può rimanere, per questa settimana può rimanere. Ok. Non tutte le ciambelle vengono col buco. Cara Giorgia, davanti a noi abbiamo un po' di palline autografate che tu in questi giorni, da ieri, a dire il vero, hai insieme a, ricordiamole subito, Alice, presente Alice, eccola, alza la mano, Francesca, La frasca.
Non so.
Poi dopo ce lo racconterà. Dopo ce lo racconterà nel prossimo collegamento. Daria c'è? Daria si era già la fotografa?
Fa un po' di tutto. Guarda, questi ragazzi.
Facciamo un po' di tutto.
Adesso li racconteremo insieme.
Li racconteremo insieme, benissimo. E poi il mio braccio destro. Se mi vedete.
Giuniorone. Giuniorone che non ha ancora capito come si utilizza lo stabilizzatore.
Però fa delle bellissime immagini. Sì.
Ma fa dei contenuti pazzeschi.
Guarda, io ho capito come fare il giornalista, anzi non l'ho ancora capito dopo tanti anni. Va bene, al di là di questo, raccontaci un po' quello che state preparando in queste ore, per tutta questa settimana, per il grande pubblico del tennis, amante del tennis, qui davanti al Principe di Piemonte. E soprattutto, qual è l'iniziativa del turinista?
Ok, allora innanzitutto il turinista ovviamente sapete già cos'è, che eventi tra.
Li conosciamo.
In questo momento appunto abbiamo le ATP Finals, quindi era un'ottima occasione per raccontare questo evento anche dall'interno, seguendo un pochettino la dinamica sia appunto dei giocatori, degli organizzatori, di quello che succede un po' dietro. Quindi siamo qui ai Principi di Piemonte e nell'occasione è stato creato un gioiello particolare che rappresenterà un po' questo evento e lo ricorderà. Sarà un bellissimo anche regalo di Natale.
Ce lo puoi mostrare? Avevo visto che... Benissimo.
È stato creato da un artista che si chiama Alessandro Catella e quindi noi l'abbiamo presentato in diverse versioni. Adesso te le racconto, non voglio annoiarti.
Guarda, velocemente, intanto io mi prendo invece il mio gioiello, perché Paolo, lo sai, terminato col derby generalisti, vinto 5-1 da parte della nostra squadra, potrei darmi al tennis, ma questa è una palla...
Con quella direi che faresti una discreta figura.
Ma palleggiando. So che sei appassionato.
Ti voglio vedere al servizio.
Al servizio. Purtroppo arrivo da una sconfitta pesante contro un collega del Toro che tu ben conosci. Intanto tutto lo staff si sta adoperando per mostrarci questo bel gioiello e poi restituiremo naturalmente la linea al termine dei nostri minuti. Eccolo qui.
Eccolo qua. Abbiamo... Vabbè.
Mostracelo.
Io, esatto, mostro a favore di camera, parto dal pezzo forte, ovviamente quello un pochettino più prezioso, adesso te lo voglio subito, benissimo. Dove è la camera? Opa.
Eccolo qua.
Ok, siete bene? Sì.
Per chi ha idea di fare un bel regalo adesso ai propri cari, ecco, non parliamo di fidanzate, fidanzati o cose varie, però ci sta.
In generale, appunto, non abbiamo creato un anello, quindi va benissimo, però ora abbiamo...
Tieni tu? A favore di camera mentre tu ce lo descrivi.
Va. Perfetto, sembra che sto vendendo il folletto.
No, anch'io non vorrei sembrare... No, perché mi piace l'idea della racchetta.
Innanzitutto è molto carino perché rappresenta ovviamente una racchetta e poi è impreziosito ovviamente da una pietra diversa. Inizialmente avevamo solo tre versioni che ovviamente potete già trovare sul nostro sito, che sono la versione in argento, un po' più semplice, con un citrino, che è questa qui.
Sì.
E questa qui, poi è stata...
Penso, senza entrare nel dettaglio, tanto i nostri amici da casa capiranno.
Altre versioni che appunto sono quelle in oro, sia con il diamantino sia con quello con lo zaffiro.
Ecco, dipende dal caro, da quanto è caro il nostro caro.
Esattamente, date un valore ai vostri cari.
Bellissimo, con questo slogan, dove li possiamo trovare?
Li potete trovare ovviamente qua.
Staff del turinista.
Esatto, e in questa occasione abbiamo deciso di fare un ulteriore regalo a chi deciderà di acquistare questo gioiello, perché ci stiamo un po' adoperando senza mai dar fastidio ovviamente a chi ospita in questo bellissimo albergo, ma siamo riusciti ad avere un po' di firme.
Eccole qua, le palline autografate. Quindi, quasi di tutti, ma ci arriveremo.
Tutti. Ovviamente questa sarà un'edizione molto limitata perché non stalkerizziamo i tennisti, quindi faremo firmare una pallina tutti i giorni, perché sennò insomma uno viene anche qua per avere la propria privacy. Però loro sono omaggiato di questo grande regalo, di firmare le palline per voi. Quindi in questo momento chi acquista i gioielli qua in loco potrà scegliere la pallina.
Ragazzi, passate dallo stand di Radio Bianconera, passate all'Hotel Principi di Piemonte, conoscerete Alice... Alice Francesca, intanto eccolo qui, turinista City Life, bravissimi i nostri tecnici, la nostra regia centrale, ATP Finals 2024, eventi, dirette, news, e tra queste ci siamo anche noi, ma ci sono anche Giorgia Richello che avete appena conosciuto, grazie Giorgia.
Posso anche solo dire un'altra cosa? Sì. Intanto ringrazio anche i ragazzi che stanno lavorando con noi.
Ah, ricordali tutti, non dimenticarne
esatto.
Neanche uno.
Adesso ne portiamo una qua in pasto.
Salutiamo allora quella del Toro? Portiamola in pasto, sì, mi piace. Dopo un derby avere una tifosa del Toro ai miei microfoni.
Esattamente, quindi la mettiamo subito a suo agio, così almeno ci racconterà un pochettino.
Allora, ricordaci così che li saluti tutte tu. Il tuo staff è composto da
Alice, Francesca, Daria e Junior.
Junior, poi me lo tengo Junior, per me i prossimi giorni. No, per l'ultimo.
No, Beati come il dessert.
Ah, come il dessert, ok. Sta facendo tante cose anche per noi di Radio Bianconera. Allora, la nostra?
Adesso arriva Frasca.
La Frasca. Poi mi spiega ancora.
Vi grazie. Saluto tutti, grazie, grazie mille.
Grazie, proprio un saluto al volo. Magari c'è ancora qualcosa da aggiungere. Prego, vieni pure. Eccola qui. È timida perché è del Toro, perché è un po' triste per il risultato. Io non lo so che non si chiedono mai gli anni. Sei molto giovane. Tu non hai mai visto vincere il tuo Toro in un derby.
Già.
finisce qui la trasmissione. Era fatta apposta. E come puoi vivere in questo modo? Cioè, lo so che è dura.
La passione è tanta, è proprio di famiglia, quindi non potrei mai tradire il mio Toro.
Non puoi tradirlo, neanche noi non vogliamo tradire la tradizione. Va bene, intanto ti comunico che fine anno Cairo va via, se ti può rendere felice. Ma al di là di questo, c'è ancora qualcosa da aggiungere, cara? Intanto perché da Francesca Frasca?
Semplicemente perché mi piace distinguermi, quindi a posto della solita Fra, Franci, ho tolto certo. Semplicemente le lettere centrali di Francesca, è rimasto Frasca.
Hai fatto un gioco, ho capito. Poi hai scelto di essere del Toro, tutte cose originali. Benissimo. Cosa abbiamo dimenticato? Dimenticato la tua responsabile?
Ho dimenticato la collaborazione, la nostra collaborazione, perché siamo qua. Sì, noi siamo, insieme ai miei colleghi, siamo dell'ITS Turismo e Attività Culturali e appunto abbiamo fatto questa collaborazione con il Turinista per dare una mano appunto a creare contenuti e diciamo proprio vivere un'esperienza veramente unica e indimenticabile e toccare con mano un evento così importante a 360 gradi.
Per la nostra città. Complimenti, fossero capitati ai nostri tempi, caro il mio Paolo Rossi.
Non c'era nulla, non c'era neanche non c'era il tennis, nulla. Non c'erano le racchette.
Cosa frequentavi? Non c'erano le racchette.
Non c'era niente.
Cosa frequentavi tu? I bar qui, andavi a giocare a biliardo.
Brutta vita, birreria, grigio... Fiat, che città che era, lascia stare.
Che città che era, beati voi, bravi, 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 ci faceva piacere. Grazie anche a te, alla Frasca, e in questi giorni riconosceremo un po' tutti. Linea allo studio centrale di Radio Bianconera, un saluto a tutti gli sportivi, gli amanti del tennis, un po' di più a quelli juventini.
Grazie, grazie Antonio. Allora, io direi di finire questa seconda parte con altri messaggi. E me vado a leggere uno che è dedicato proprio a un nostro ex giocatore, ovvero Ken. Siamo sicuri che se Ken quest'anno era ancora alla Juve avrebbe avuto lo stesso rendimento che sta avendo con la Fiorentina? Sicuramente aveva bisogno di un minutaggio, ma la maglia della Juve pesa, mi rode perché è uno dei pochi giocatori ceduto a titolo definitivo e soprattutto ceduto alla Fiorentina, che è la squadra italiana più finanziata dalla Juve negli ultimi 10 anni. Allora, io credo che la Juve non debba pentirsi dal punto di vista economico di averlo dato alla Fiorentina, perché appunto semmai al di là della rivalità del tifo è evidente che tra Juventus e Fiorentina e al di là di alcune battute dirigenziali fuori luogo in questi anni si sono volute molto bene, perché gli scambi ne hanno fatti tanti. Io resto dalla mia idea, che non è un'idea condizionata dagli 8 gol più 3 in conference fatti da Kane, che lo portano a 11 reti e in questo momento a essere il vice cannoniere della Serie A, ma che era un'idea maturata appunto dal fatto che Ken a 24 anni alla Juve non aveva avuto ancora un vero momento di spazio certo. Secondo me da vice Vlahovic l'avrebbe avuto con un nuovo allenatore, perché aveva delle caratteristiche diverse rispetto ad Dusan, e quindi io quei soldi ci avrei rinunciato, l'ho detto subito, e oggi vengo rinforzato da questa idea ben sapendo che la Juve lui non avrebbe segnato 8 reti perché non avrebbe giocato tutte le partite. Però penso che in alcuni momenti e soprattutto come soluzione all'interno della partita, Ken avrebbe garantito qualcosa di importante alla luce anche delle condizioni di Milik. Quindi un po' di pentimento io ce l'ho in questo senso, non per il fatto che abbia andato alla Fiorentina, perché loro sono stati bravi evidentemente a crederci e lui anche a rinascere e a trovare la giusta continuità.
Cose di calcio.
Molto utile questo messaggio che abbiamo ascoltato del nostro ascoltatore da Genova che rappresenta lo Stadium, perché a me piace molto quando si può parlare termini puramente tecnici. Io credo che in quel caso Cambiaso abbia fatto bene a tirare, se se la sentiva, perché giustamente lui ce l'ha quella soluzione, tra l'altro. Però abbia sbagliato, perché secondo me Vlahovic, quando è davanti alla porta e vede la porta, quindi può essere servito in profondità, quelli sono i palloni, secondo me, sui quali Vlahovic fa meglio. E tutto sommato io credo che, a maggior ragione nella gara con il Toro, dove lui aveva ciabattato una conclusione in area di rigore dopo pochi minuti, non averlo servito, secondo me, non ha fatto altro che aumentare un po' la sua sfiducia, la sua anche mancata come dire, collaborazione ricevuta dai compagni e fatta anche da lui in maniera un po' sporca, anche se secondo me lui si è impegnato molto col Toro, non l'ho visto a Budico, tutt'altro. Sono d'accordo che dobbiamo tirare di più, però aggiungo, vedete come poi le impressioni sono forti, ma non sempre siano rispondenti alla realtà effettiva. L'Inter quest'anno, anche perché Çalhanoğlu ha giocato molto di meno, ha fatto esattamente il nostro numero dei gol da fuori area. Ve li vado a elencare perché ce li ho qui. L'Inter ha segnato, con quello di ieri al Napoli, due gol. Uno aveva fatto Barella contro l'Atalanta e uno appunto è arrivato ieri. Stiamo parlando di due calciatori che preparano le loro conclusioni e che hanno delle possibilità. La Juve ha fatto esattamente quest'anno due gol da fuori area. Uno Cambiaso alla prima giornata con il Como, quel bellissimo sinistro a giro. E uno Vlahovic in Champions League, quel sinistro, anche lui a giro, meraviglioso, a Lipsia, che ha determinato il pareggio. Hai ragione, la Juve può concludere di più. Aggiungo, oltre a una questione di atteggiamento individuale che ci vuole, con Mainz, Vlahovic, Locatelli, tutti quelli che hai indicato sicuramente sono quelli giusti, ci vogliono anche però delle preparazioni. La sensazione che ho è che la Juve cerchi soprattutto di entrare in area di rigore, non lo facciamo tanto, ma di preparare conclusioni, diciamo, a colpo sicuro. Quello che però dimostra proprio l'azione che ha portato al gol di UEA con Cambiaso, si può essere anche imprevedibili dal punto di vista personale e da questo punto di vista non ci mancano i giocatori. Io mi aspetto, visto che l'anno scorso all'Atalanta, negli anni passati più in generale, con Miners ha fatto molto in zona offensiva, che arrivino i gol di Miners, perché anche col Toro comunque lui due situazioni l'hanno visto andare alla conclusione. In una c'è stata l'ha murato Coco, in un'altra c'è stata una deviazione, però insomma io credo che Miners sia un giocatore che si trova molto bene all'impatto col pallone, perché si sa ritagliare gli spazi, anche il tempo per pensare oltre che per agire, e quindi vedrete che immagino sarebbe veramente una sorpresa se Miners non ci regalasse almeno 3-4 gol da fuori area e nel corso di questa stagione, perché tra l'altro anche l'avversario lo abbiamo proprio patito in questo. Però è vero che insomma la Juve non è la Juve dei tempi di Pirlo e di Pogba, che aveva due tiratori da fuori veramente eccezionali e che ci hanno risolto tante volte dei problemi. Andiamo a sentire un altro vocale.
Paolo, buongiorno. Francesco da Cosenza.
Buongiorno Francesco.
Il mio voto è 7,5. Perché, che tiene conto anche del fatto che siamo partiti da un'idea di gioco, da temi tattici diametralmente opposti rispetto a quelli attuali, che sono sempre più visibili e in fase di consolidamento, e che poi abbiamo avuto degli inghippi notevoli. Primo è stato quello dell'infortunio di Cup Miners e quello anche della non disponibilità di Nico Gonzalez e di Douglas Luiz. Quindi queste, secondo me, sono sono degli handicap, queste defezioni costituiscono degli handicap notevoli, al netto dei quali secondo me noi potremmo avere 4 punti in più. Non so tu cosa ne pensi. Un abbraccio.
Ciao Francesco, intanto saluto anche i nostri telespettatori su Twitch, perché ci sono e se vogliono scrivere riesco a leggere anche loro. Allora, io non so, francamente, sui punti in più, perché, ripeto, se poi uno va a vedere la stagione, anche le stagioni perfette, salvo veramente alcune eccezioni, facciamo riferimento a quella della Juve di Antonio Conte del terzo anno, dei 102 punti, dove in casa eravamo una macchina da guerra e lo dico sempre, contro le piccole noi facemmo, contro tutta la parte destra della classifica, 60 punti su 60, quindi una dimostrazione di superiorità totale, ma ti capita una volta al secolo, e poi si perdono dei punti in gare più che fattibili, quindi Parma, dove peraltro abbiamo rischiato anche nel finale, quindi Empoli, e anche lì abbiamo rischiato qualcosa nel finale, e ripeto, soprattutto Cagliari, perché insomma Cagliari dovevamo non metterci nella condizione di rischiare, come l'incidente, l'errore di Lucas Lewis con il rigore, e quindi si poteva benissimo fare altro, perché avevamo costruito il palle gol per chiudere quella partita. Però è vero che la Juve, uno, è cambiata notevolmente, credo che non ci sia quasi più la minima parentela con la Juve dell'anno scorso, non abbiamo più visto quegli atteggiamenti, abbiamo anche subito una partita, quella con lo Stoccarda, dove la Juve non è riuscita ad alzarsi, ha fatto una partita dove ha meritato la sconfitta, arrivata però comunque poi nel finale, nel finalissimo anzi, nei tempi di recupero. Per il resto noi vediamo una Juve che fa un possesso palla totalmente nuovo rispetto al passato, che gioca per andare avanti anche se magari appunto conclude poco. Personalmente spererei in una maggiore intensità, però penso che le condizioni della stagione un po' la impediscano, c'è troppi impegni, e quindi anche bene non accelerare troppo se si può ottenere un risultato tra virgolette col minimo sforzo. Col Toro è bastata la concentrazione, è bastato l'organizzazione. Toro non si è mai reso pericoloso, Perina ha fatto una parata su una ciabattata di Sanabria nei minuti di recupero, e quindi benissimo così, perché obiettivamente credo che l'identità, ripeto, può piacere o non piacere, può divertire o può non divertire, si potevano fare un po' di più di punti, si potrebbe segnare di più, ma l'identità questa squadra l'ha già raggiunta. Possiamo migliorare, possiamo essere più efficienti, ma io non credo che la Juve cambierà il suo modo di giocare. Chiaro, ripeto, l'inserimento di Douglas Luiz ci darà delle cose nuove, e quindi lì sono curioso di capire se avverrà e come verrà e che cosa determinerà. Però la Juve è riconoscibile, la Juve è una squadra con un suo stile di gioco, e questo è evidente, questo può anche giustificare un voto così alto come il 7,5. Io darei mezzo voto in meno, perché secondo me abbiamo lasciato dei punti per strada colpevolmente, cioè dove appunto non abbiamo funzionato ad un certo livello, e secondo me in Champions potevamo essere un po' più in avanti. Ma il 7 per me c'è tutto. Vocale.
Ciao ragazzi, ciao Paolo, buona settimana a tutti.
Ciao.
Il voto che do, io gli do un 7,5. Gli do un 7,5 perché è una squadra con 8 undicesimi, 7 undicesimi completamente nuova. Con la media di 24 anni, è un allenatore giovane di 40 anni, mi sembra che tanti a motto. Tu non sapevi dove andavi a sbattere. Va bene? Quindi io sono contento e sono soddisfatto. Io dicevo a un mio amico tifoso del Napoli, la Juve quest'anno è un diesel, piano piano, ma te la trovi sempre lì. Piuttosto ti faccio una domanda: secondo te Vlahovic è un giocatore inerente al gioco di Thiago Motta? Cioè, per me è un ottimo attaccante, un gran bello attaccante, però più tempo passa, più mi convinco che lui con il gioco di... Ecco perché volevano caratteristiche come Lukaku, più volte e tutto. Perché è uno che non pulisce un pallone, non fa salire la squadra, non fa una sponda, e allora per me diventa quasi inutile. È vero, segna, però a volte quando non segna diventa inutile.
Hai detto molto, hai fatto un'analisi dettagliata, totalmente d'accordo sulla quantità di novità che ci sono nella Juve, sul fatto che abbiamo un allenatore giovane e che la Juve possa essere un diesel, ce lo auguriamo tutti e abbiamo anche la sensazione che sia così, nel senso che una sensazione supportata dai fatti, mi spiego, la Juve è partita molto bene, però ha avuto anche un calendario all'inizio agevole, poi siamo entrati dentro la pareggiti, abbiamo fatto un ottimo prima parte di percorso in Champions. Per adesso secondo me la Juve sta cambiando qualcosa e sta cambiando nella misura in cui Thiago Motta sta radicando alcuni giocatori. Thuram e Locatelli a centrocampo danno secondo me solidità, riescono a dare nelle due fasi un apporto importante di sostanza ma anche di creatività, perché Thuram, cioè di imprevedibilità, perché Thuram a Udine partecipa al primo gol con la sua personalità, perché Locatelli è stato sottolineato prima da un intervento, ti fa quando ha parlato Marco Sanfelice, ti fa il lancio di 50 metri per Conceição, perché c'è una Juve più quadrata e stiamo vedendo un Combiners secondo me al 60%. Quindi se migliora Combiners, se il centrocampo diventa più come dire radicato anche negli uomini, Se Vlahovic riceve più palloni, e quindi non stiamo a discutere, io sono d'accordo con Luca Pasquaretta quando prima diceva Higuain una palla, un gol, però però io non ho mai neanche pensato che Vlahovic fosse Higuain, cioè è stata la dirigenza a fare un prezzo per Vlahovic come quello di Higuain. Per me, prima di arrivare al livello di Higuain, intanto dobbiamo passare degli anni, e Higuain da noi è arrivato da giocatore definito, maturo, con tanta esperienza, con un curriculum diverso da quello di Vlahovic. Può Vlahovic arrivare a Higuain, a essere quella cosa lì? Vediamo col tempo e vediamo con un allenatore come Thiago Motta, che secondo me però non ha in Vlahovic il giocatore ideale. Su questo io sono totalmente d'accordo con l'intervento, perché Vlahovic è un giocatore, ogni tanto stiamo vedendo i video che ci mandano dall'hotel Principe di Piemonte di Sinner, eccolo qua, che ieri, ricordiamo, ha battuto De Minau 6-3-6-4, partita direi non dall'esito scontato, perché non lo sono mai, ma comunque nella quale, ecco, neanche Sinner ha dovuto fare il 100% per ottenere un secco 2-0, e gli impegni più difficili arriveranno successivamente. E a proposito di Sinnermania, guardate quanta gente lo sta aspettando, e appunto ci sono scene con pubblico dietro la transenna, alle quali noi siamo abituati quando ci sono le squadre di calcio in ritiro, e segnatamente la nostra Juve. Vlahovic non è un giocatore che secondo me può supportare un 4-2-3-1, a meno che questo 4-2-3-1 abbia in tre fantasisti, tre servitori di palloni. Però non siamo quello, non abbiamo tre giocatori dietro di lui che ti possa, forse può essere un combiner. Secondo me Yıldız non è un grande giocatore nell'assistenza, è un grande giocatore nella creatività sua, poi ci prova e ne farà di assist, sia ben chiaro. Conceição l'ha fatto l'altro giorno, però Vlahovic, la connessione con Vlahovic deve ancora molto molto crescere, quindi bisognerà vedere. Vado anche su Twitch, vi ringrazio perché vi ho invitato, gli interventi ci sono. Imbattuti in questo campionato è un valore, visto che gli scontri diretti saranno molto più numerosi l'anno scorso. Lo è anche perché io credo che la Juve abbia dimostrato, soprattutto a Milano, di saper resistere a un momento negativissimo, perché noi a Milano abbiamo visto il burrone. Se l'Inter fa il 5-2 quella sera, secondo me vanno in discussione tante cose. E attenzione, non che Thiago Motta avrebbe cambiato idea, ma nel cervello dei giocatori sarebbe passata l'idea che era passata poi l'anno scorso dopo Sassuolo, dopo il 4-2 con Sassuolo, dopo dei disastri. Cioè dobbiamo giocare diversamente, non possiamo più concedere così tanto campo, non possiamo giocare anche in maniera un po' più disinibita. Tutte cose che la Juve non è che fa, ma che possono diventare un retropensiero quando va incontro a delle disfatte. E invece la Juve è imbattuta, e ricordiamoci che la Juve di Antonio Conte il primo anno, nonostante sia stata anche un anno in cui ad un certo punto avevamo fatto troppi pareggi e abbiamo dovuto rimontare in classifica, appunto non perdeva mai e non ha mai perso, il che è un valore di compattezza, di mentalità, e e te lo porti dietro a lungo. Paolo, secondo te c'è la remota possibilità che Douglas venga mandato in prestito a gennaio, visto lo scarso impiego? Se fosse così, vorrebbe dire che Douglas Luiz l'abbiamo perso a novembre-dicembre e sarebbe una iattura. Cioè, Douglas Luiz ci è costato 50 milioni. Douglas Luiz deve fare una stagione da giocatore che vale quella cosa lì. Se iniziamo il gioco dei prestiti, vuol dire svalutare il livello economico, vuol dire che lo consideriamo inadatto al campionato italiano, e iniziamo a fare il percorso di Arthur, che tra l'altro segnalo, non ne abbiamo più notizie, nonostante sia nella lista UEFA. Quindi questo per far capire che sarebbe un errore. Secondo me sarebbe una sconfitta clamorosa. Una sconfitta clamorosa. Io spero proprio di no. Se poi il prestito di Douglas Luiz viene visto perché lo diamo per perduto e quindi andiamo alla ricerca di qualcun altro, parliamo di operazioni economiche appunto al ribasso, cioè come prestito su prestito. Io penso che la Juve abbia bisogno di andare a prendere appunto un centrale di difesa intanto, e poi di monitorare la situazione dell'attacco. Se torna Milik e Milik sta bene, ok, se non torna bisogna per forza intervenire, perché se Vlahovic ha un raffreddore, noi non abbiamo un attaccante di ruolo al centro d'attacco. Si possono adattare, ma capite bene che allora poi non si possono fare discorsi di grande competitività su più fronti. Andiamo a sentire un altro vocale.
Ma ciao Paolo, no, con Vlahovic con un altro centravanti questa partita sicuramente finiva 4-0, 5, perché non si capisce, questo giocatore è molto molto discontinuo, non lo so, non mi sembra collegato con la squadra. Higuain, per cortesia, non lo tocchiamo neanche, perché veramente no. Gonzalo era uno che tirava rovesciate, cose, ma poi era integrato con la squadra subito, fin dal primo impegno col Sassuolo è stato veramente un grande. Dusan è lì che deve imparare ancora, deve esserci nella squadra, non apparire soltanto, esserci. Forza Juve, ciao.
Ciao, sì, verissimo, però allora ricordiamoci una cosa: Higuain arriva da noi che ha 29 anni, ha fatto il record di gol del campionato italiano con Napoli, ha giocato, sto guardando, 6 stagioni e mezzo con Real Madrid, è cresciuto nel River Plate, che insomma giocare al Mas Monumental vuol dire già avere un carattere particolare, essere abituato ad ogni tipo di sollecitazione, non lo voglio paragonare, ma ripeto, anche per questione di età, a 24 anni Higuain giocava nel Real Madrid, aveva già segnato caterve di gol, è un'altra storia. Ripeto, siamo noi che con la quotazione mostruosa data a Vlahovic abbiamo fatto questo paragone per anticipare la concorrenza, perché pensavamo che Vlahovic potesse diventare un crack per il futuro. Io ripeto, continuo a pensare che quest'anno noi Vlahovic dobbiamo supportarlo in ogni modo. Poi se parliamo di gusti estetici, a me Vlahovic è un giocatore che non piace, ma o meglio, non mi piace come non stia crescendo in certe cose, ma non conta nulla questo, cioè, e lo dico per Vlahovic e lo dico per Thiago Motta, conta che le cose funzionino secondo i principi del nostro allenatore per esaltare le caratteristiche di Dusan. E Dusan può essere un giocatore che in una Juve funzionante arrivi a 20, 25, 30 gol. Mi rendo conto che ci sono molte differenze tra la prima cifra che ho espresso e l'ultima, ma soprattutto che ci regali due tipi di gol. Uno con le squadre importanti e uno quelli facili. Cioè Vlahovic deve riuscire a essere determinante nelle grandi partite, e l'anno scorso ci ha deciso la fine della Coppa Italia, non dimentichiamolo. Secondo, quando hai la palla giusta, Empoli è un conto. Empoli è il classico momento in cui appunto l'attaccante di spessore, una palla, un gol. A Cagliari o altri momenti nei quali si è mangiato un gol, Parma, si è mangiato un gol facilissimo, quello non lo deve più fare. In quello deve garantirsi la continuità, e nel momento in cui lui segnerà anche gol facili, farà bene ovunque, io credo. Perché? Perché troverà la continuità che gli sta mancando da anni. Cioè Vlahovic non è un giocatore continuo, questo è evidente. Anzi, è il giocatore che più delle volte ci delude proprio nella partita dopo che lui fa dei grandi exploit. Però che Vlahovic sia un giocatore potenzialmente con dei numeri importanti, dei numeri tecnici, l'abbiamo visto. Non fai i gol che fai a Lipsia se non hai il fiuto del gol, se non hai la capacità di stare in area di rigore, se non hai anche il tiro da fuori che lui ha, tanto è vero che calcia le punizioni. Quindi sta attraversando un momento non particolarmente felicità creativa, di felicità realizzativa. Speriamo che però questo non lo blocchi in un calcio come quello italiano, dove secondo me non stiamo avendo dei bomber di livello mondiale, ma stiamo avendo degli attaccanti buoni. Vlahovic può essere uno di questi e portarci a qualche risultato. È chiaro che insomma, Higuain noi l'avevamo preso per vincere la Champions League, non solo per dominare in Italia. Davide da Reggio Emilia: la questione economica sopravanza quella tecnica. Kane era vendibile, Milik no, da qui la scelta. Ma io questa non la discuto, però io discuto il fatto che oggi, non oggi, è da agosto che noi non abbiamo Vice Vlahovic e ce l'avamo in casa. Quindi era rinunciabile quella cifra per Kane? Secondo me sì, perché dovevi puntare su Kane. Ripeto, io di solito sbaglio i pareri. Su questo non credo di averlo sbagliato, nel senso che sono certo che Kane non avrebbe fatto quello che sta facendo a Fiorentina, ma che Kane fosse quel bidone che non sapeva stoppare un pallone, come sentivo dire in giro, non era vero, perché ho letto questo tweet molto interessante di Johnny Arbanini, che dice che l'istituto che calcola internazionalmente il valore dei giocatori da sempre utilizza come criterio il fatto che da giovani si è molto bravi ad emergere, perché sostengono è molto raro che quel valore si perda nel tempo. Lo puoi offuscare perché ci sono passaggi di club, infortuni, ambientamento, tutto quello, cioè la crescita non è lineare, ma è difficile che un ragazzo che ha 17-18 anni è molto forte poi non trovi il modo di esprimere compiutamente il suo valore. Questo dice l'istituto che valuta economicamente, il CIES, che valuta economicamente i giocatori. E Kane era forte a 16 anni. Kane non è che ha fatto malissimo in tante realtà dove ha giocato. L'anno scorso non ha fatto un gol, ha fatto delle buone partite, secondo me. Ma mi viene da dire, chi è che veramente ha fatto bene l'anno scorso nella Juve per emergere individualmente in una squadra che giocava molto poco? E quindi per questo che avrei voluto Kane, perché c'era un nuovo allenatore e sarei stato curioso di vederlo. Poi se anche Thiago Motta ha detto la sua, cioè ha detto che se per lui era un giocatore non da lui, non per il suo gioco, ci mettiamo l'anima in pace e non approfondiamo neanche il discorso. Vocale.
Ciao Paolo, Sasha da Viterbo. Allora, parlando di Cambiaso, io vorrei sottolineare una cosa. Cambiaso è forte tanto, ma per essere un giocatore fortissimo a livello internazionale, con la tecnica che ha, lui deve calciare meglio in porta. Proprio perché a due piedi, destro e sinistro, è tecnico, è impossibile che lui quando calcia la palla 9 volte su 10 la manda alta. Lui è sempre scoordinato. Non è questione di stanchezza perché corre tanto. Secondo me è proprio perché quando arriva lì gli si spenge la luce. Deve allenarsi a calciare in porta, perché un giocatore come lui deve saper calciare in porta. E allora diventa sì fortissimo. Anche Barella corre, però sa calciare. Lui deve calciare in porta. Ciao e forza Juve.
Barella sa calciare, però, perdonami Barella, io credo che non parta dalla distanza di Cambiaso. Perfettamente d'accordo che si può migliorare, però sto guardando adesso, perché mi è venuta la curiosità, no? Il più delle volte, non so se siete d'accordo, io personalmente ci avevo pensato in maniera relativa, reputo Cambiaso un giocatore determinante per noi, il più delle volte viene associato a João Cancelo. Cioè si dice è un terzino, naif, che in realtà è un attaccante aggiunto, eccetera. Cancelo, il massimo dei gol che ha fatto, e l'anno scorso al Barcellona ne ha fatti 4. Ecco, secondo me è una cifra che Cambiaso può ottenere, può migliorare, ripeto, ad esempio l'altro giorno io non avrei calciato, avrei preferito che lui servisse, però ti ha determinato il primo gol e credo che sia stia veramente facendo molto. Secondo me 2 è già un top, però sono d'accordo. È un top di livello europeo, mi aspetto che diventi un top di livello mondiale, perché ne ha la testa, oltre che le caratteristiche tecniche. E quindi questa ambizione noi possiamo averla. E credo che nel gioco di Thiago Motta lui sia assolutamente indispensabile, fondamentale. È la chiave giusta. Staremo a vedere che tipo di crescita riuscirà a fare.
Per la tua pubblicità su Radio Bianconera, chiama ora il 345-3971-562 oppure scrivi a commerciale@radiobianconera.com. Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Cose di calcio.
340-5425-324. Parto da un altro messaggio. Carlo da Finale Ligure: i tiri da fuori non necessariamente devono portare al gol diretto, ma possono portare ai gol facili, quelli a rimorchio. Sì, e su questo devo dire che secondo me Vlahovic è un attaccante che può fare tanto, perché segue l'azione e sulle respinte ha sbagliato quel gol clamoroso col Parma e anche quello col Cagliari, però certamente può fare qualcosa in più. Andiamo a sentire un vocale.
Buongiorno, sono Gerardo da Salerno.
Buongiorno Gerardo.
Ieri ho visto la partita Inter-Napoli. Non mi sembra che i due attaccanti dell'Inter e i due attaccanti del Napoli abbiano fatto sfracelli. Come mai nessuno si lamenta mentre per Vlahovic adesso sta nascendo un caso popolare? Sempre Gerardo da Salerno.
Gerardo, quando fate queste riflessioni, secondo me non andate ad osservare il mondo Inter e il mondo Napoli o le pagelle dei giornali. Cioè, non è che siamo noi che dobbiamo chiaramente parlare di Lautaro o di Lukaku, ma Lautaro e Lukaku oggi su La Gazzetta dello Sport prendono 4,5 in pagella e se ne parla, e come, del fatto che due giocatori che insieme facevano benissimo con Conte ai tempi dell'Inter quest'anno stiano rendendo molto poco. Quindi non so cosa ti riferisci. Se ne fa un caso popolare, se andate a vedere sui social quello che si dicono i tifosi dell'Inter o del Napoli, magari corrisponde anche a delle critiche. Il discorso è un altro. Il discorso è che se da noi evidentemente c'è questa riserva su Vlahovic, che hanno molti, è perché abbiamo considerato Vlahovic ad un certo livello, e ripeto, credo che mentre Lautaro può anche attraversare dei lunghi momenti di crisi, aggiungo, ormai sono mesi che Lautaro non è più il Lautaro della prima parte dell'anno, e però il tifoso dell'Inter pensa che Lautaro sia un campione, perché crede di aver visto delle prove che l'abbiano dimostrato. Per Vlahovic questo non c'è stato ancora, e quindi se ne parla molto. Ma non è che Inter o Napoli non se ne parli quando qualcuno non va, perché della crisi di Lautaro o di un Lukaku che va a corrente alternata, vedi le pagelle che spesso registrano anche dei voti molto pesanti nei suoi confronti, se ne parla. Siamo noi che da juventini giustamente guardiamo ad altro. Vito da Pisa: caro Rossi, a proposito dell'argomento Kenny, io sono profondamente deluso dall'attuale dirigenza dal punto di vista economico. Siamo stati attenti ai bilanci e poi a quanto abbiamo venduto Ken per una miseria. Invece abbiamo pagato fino all'ultimo centesimo quanto richiesto da Commisso per Nico e da Percassi per il suo Cop Miners. E sbeffeggiati anche dal fatto di avercelo dato per crearci uno svantaggio a campionato iniziato. Mentre Atalanta continua a vendere ogni anno i suoi, che poi falliscono dove vanno, solo a cifre stratosferiche. La Juve aveva bisogno di quei giocatori, quindi la Juve quest'anno non era in condizione di fare un mercato con la voce grossa. Poi io sono d'accordo, non avrei mai pagato né Kopp né Douglas Luiz quelle cifre, anche se sono Kopp è un giocatore che mi piace molto, Douglas Luiz non lo conosco perché non ho ancora avuto modo di vederlo davvero in maniera continuativa dal vivo. Il mercato è fatto anche di rapporti di forza, e la Juve, lo sanno tutti, doveva ridurre i costi e doveva fare una serie di mosse. Ci sono stati anni nei quali la Juve ha fatto il bello e cattivo tempo, ha dettato legge sul mercato, perché era una situazione diversa. Quindi io, francamente, non giudico male il mercato della Juve. Anzi, io credo che la portata dei cambiamenti che ha fatto Giuntoli è notevole. Poi puoi anche sbagliare una mossa che magari paghi molto, ma puoi azzeccarne altre che magari ti arrivano in prestito, vedi Kalulu e vedi soprattutto con Seisao, perché con Seisao oggi è un giocatore che la Juve ha e che non ha caratteristiche simili a quelle di altre squadre, quindi si possono fare anche dei colpi tra virgolette a zero, e in questo Giuntoli credo che sia stato oggettivamente bravo. Abbiamo Domenico Marocchino? No, Antonio Paolino, di nuovo. Antonio Paolino, andiamo da Antonio Paolino allora.
È la prima volta che mi chiamano Domenico Marocchino, ti ringrazio.
Però ti sarebbe piaciuto.
Insieme tra poco.
Vai,
sarebbe piaciuto, sarebbe piaciuto sfidarlo, marcarlo. Sarebbe piaciuto anche al direttore dell'Hotel Principi di Piemonte, una esperienza, Leonardo Serranti, qui con noi. Buongiorno direttore, ben trovato, anzi... Grazie per averci dato la nostra piccola stanza qui al Principi di Piemonte, da Juventini possiamo permetterci.
Assolutamente sì, buongiorno a tutti, no, ma grazie a voi per essere qua, a me fa sempre piacere, è un appuntamento che rinnoviamo anche dall'anno scorso, quindi è veramente piacevole, poi in qualità di bianconero come sempre lo è di più.
Direttore, avrà sentito il nostro Paolo Rossi che è in conduzione oggi, tra poco dovremo avere anche un grande numero 7, abbiamo svelato, magari chissà cosa ci racconterà di questa Juve, e il sorriso sulle labbra dopo questo derby, perché ho detto parliamo prima di tennis, di Sinner, tra l'altro siamo riusciti Paolo, mancava la firma di Sinner sulla pallina.
L'ho visto uscire, l'ho visto, bene.
Hai visto? Bene. Siamo riusciti, questo grazie al fatto che abbiamo questo canale preferenziale con il direttore, con gli organizzatori che ci concedono uno spazio davvero, davvero importante. Mi ha detto parliamo però prima di tennis, di calcio, del derby.
Dopo il derby bisogna, è un must, per cui no, devo dire che è stata una bella partita. Poi il punteggio ovviamente ha premiato la prestazione, per cui molto contento sia per il calcio che per il tennis ovviamente, insomma, quindi è un binomio fantastico.
Direttore, però avrà sentito, eravamo in attesa del collegamento con il nostro Paolo Rossi, il tifoso non è mai contento, è un po' come i clienti, no? A volte
è vero, insomma, diciamo che è un abbinamento perfetto. Riuscire ad accontentare tutti è difficilissimo, se non impossibile, però bisogna impegnarsi per farlo, no? Noi dal lato dell'ospitalità, Giuntoli la dirigenza dal lato juventino. Io personalmente sono confident, cioè la scelta di Thiago Motta, la necessità ovviamente di creare una squadra per il prossimo futuro che nell'immediato può non dare una soddisfazione imminente, però è ovvio che insomma è una squadra da costruire. C'è una scelta secondo me ponderata tra giocatori giovani e ovviamente giocatori più esperti, il coraggio di Thiago di metterli in campo e i riscontri positivi. Ci sono poi dei numeri che pesano, la 10 di Yıldız, insomma, se uno va a vedere chi l'ha indossata, solo così a guardare i nomi, insomma, i brividi vengono, quindi bisogna capire anche che sono dei ragazzi giovani, quindi per il momento siamo comunque lì, al di là di tutto, insomma, sono 2 punti.
6 squadre in 2 punti, direttore.
Quindi un campionato apertissimo, molto, molto agguerrito, che ci vede comunque lì a ridosso, quindi è vero che si può criticare come sempre, come è giusto che sia, perché i punti di vista sono assolutamente differenti tra tutti, però bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare. Siamo lì in Champion, comunque insomma stiamo dando i nostri riscontri, quindi secondo me complessivamente non si può dire che non sia un bilancio positivo al momento.
Paolo, hai visto? Qui il direttore fa tornare i conti, da buon responsabile dell'Hotel Principi di Piemonte. Ci sono dei messaggi, ci sono delle domande? Hai qualche domanda, curiosità?
La domanda che oggi abbiamo posto è stata quella appunto di una valutazione di questa prima parte, e ci ha già risposto. Chiedo chi è il giocatore che più ha convinto fino adesso e quello dal quale invece ci dobbiamo aspettare una crescita per arrivare a sognare qualcosa?
Ma secondo me Cambiaso ha fatto un inizio di campionato strepitoso, veramente è il giocatore che più ha contraddistinto per continuità, per tenacia, per attaccamento alla maglia, per non mollare mai, che è poi quello che tutti i tifosi chiedono, quindi secondo me lui in questo momento è veramente, senza nulla togliere ad altri giocatori, perché ne riconosco anche altri, però se ne dobbiamo premiare uno su tutti, in questo momento premierei lui. Poi abbiamo ovviamente il neo arrivo brasiliano, che ha avuto così un inizio un po' tentennante, però io credo che le qualità che ha avrà modo di dimostrarle, di metterle in campo nei prossimi incontri. Sono fiducioso anche su questo.
Direttore, passiamo un attimo al tennis, perché qui al centro del mondo, Torino, al centro del mondo l'Hotel Principi di Piemonte, tra l'altro ospiterà il Manchester City,
sì, no, vabbè, ma confermo.
Confermo, abbiamo la notizia, passeremo le notti qui magari per aspettare quei tifosi, non è la prima volta. Tornando invece al tennis, ci può raccontare qualche curiosità legata, intanto partiamo dal Re dei Re, Sinner, diciamo, è uscito, si è reso disponibile ieri, grande prestazione nella sua prima uscita in questa ATP, questa edizione, la quarta che ospita Torino. Che abitudini ha, che vizi ha il nostro Sinner?
Beh, in realtà è un ragazzo, cioè uno è ovvio che lo identifica come il campione dei campioni, quale è, però alla fine è un ragazzo di 22 anni, insomma, con tutte le peculiarità che contraddistinguono quest'età, per cui è scherzoso, diciamo che per certi versi è quello che si vede in TV, cioè non ha filtri, così come lo vediamo è nella vita privata, nei rapporti anche all'interno dell'albergo, veramente una gran persona, prima che ovviamente un giocatore straordinario. E poi ecco, è molto legato al suo team, con il quale condivide tutti i momenti della giornata, e ancora di più in questo periodo. Si ritrovano a pranzo molto spesso, giocano, insomma, è molto...
carte, videogiochi.
Anche, però diciamo che un po' il punto trasversale di tutti i giocatori, e questo è trasversale a tutti gli sport, è la PlayStation, per cui diciamo che c'è un punto in comune, ecco.
Eccole, intanto le immagini che ci sta proponendo la nostra regia, proprio di qualche minuto fa, l'uscita di Sinner in direzione campi in Alpi per gli allenamenti, lo sport.
Sì, allenamenti. Ma come avete visto, non si risparmia mai. I suoi 5 minuti li dedica sempre, e questo credo che sia una cosa da sottolineare, perché non è da tutti, veramente. Quindi grande, grande rispetto per questa persona.
E qui, grazie al turinista, la pallina autografata per chi parteciperà, interverrà, alzerà la mano, dirà: possiamo dire che sei juventino, gli apriamo una transenna per intervenire.
Uno spiraglio
per tutti, non ci sono preferenze naturalmente, però tutte le ore cercheremo di scoprire gli sportivi, chi ha pazienza, chi ne ha un po' meno, chi aspetta da tanto tempo, da tante ore, soprattutto i ragazzini, magari qualcuno, li avremo anche qui ai nostri microfoni. Ma sono più viziati i calciatori quando vengono, le squadre di calcio, i tennisti, il loro staff? Chi, direttore? Ci faccia respirare un po' l'Hotel Principi di Piemonte da dentro.
No, vabbè, diciamo che noi cerchiamo di soddisfare tutti in egual modo. E tra l'altro sono tennisti e calciatori, sono due cose diverse. Vuoi perché il tennista è comunque un solitario, quindi un approccio anche alla giornata diversa, mentre la squadra di calcio o di qualsiasi altro sport è un team. Però al lato nostro, insomma, cerchiamo di soddisfare qualsiasi esigenza. Qualcuno ci ha chiesto di tenere aperta la spa più a lungo, cosa che abbiamo fatto. È un'oasi di relax, effettivamente, dove molti vanno per rilassarsi, stemperare un po' la tensione. Cerchiamo di soddisfare tutte le richieste enogastronomiche, e devo dire che soprattutto chi viene dall'estero ne ha. Ma il territorio si presta,
assolutamente.
Quindi... Antonio, prego. Vi faccio interagire con Domenico Marocchino. Ciao Domenico. Domenico, io oggi faccio da tramite, faccio il ponte radio. C'è Antonio Paolino con il direttore dell'Hotel Principi di Piemonte, tifosissimo della Juve. Se vuoi dire la tua su cosa pensi degli alberghi e del tennis, se ci trovi un legame, tu sei capace,
Domenico.
Tu sei capace di fare tutto, Domenico. Quindi allora, vai.
Prima di tutto devo dire che ho festeggiato adesso con la memoria non sono più tanto centrato, forse il 21esimo scudetto con la cena al Principe di Piemonte.
Bene.
Che normalmente non si andava a cena dopo l'ultima partita, dopo cioè, però l'avevamo festeggiato lì, c'era ospite invitato, non so se ha pagato, Umberto Agnelli, non scherzi.
Ecco, questa ecco, tagliamola ecco, nel ecco. Podcast.
Va bene, tagliamola. Va bene.
No, no, detto questo, non mi ricordo più la domanda, se c'è un confronto tra
l'hotel Principe di Piemonte, il tennis, e se tu per caso lì hai combinato qualcosa, se ce lo vuoi raccontare, a noi va benissimo,
No, non
hai conti da pagare.
Il direttore dell'hotel
c'è un pregresso. C'è un pregresso.
È all'ascolto, no, però. Attenzione.
No, io non avevo la possibilità di pagare la nottata al Principe di Piemonte. No, a parte gli scherzi. Ci mancherebbe che abitavo a Torino, andavo a dormire negli alberghi. No, c'è le strutture alberghiere e gastronomiche sono molto importanti. Torino è una città che cerca di crearsi e ha già creato in parte qualcosa di particolare dal punto di vista sportivo, col tennis, con altre situazioni, poi anche, cioè, cerca di rimanere, di essere una città interessante, quella già di base ma è poco conosciuta, hai capito? Quindi onde per cui diciamo il Piemonte rimane comunque, Torino rimane comunque una regione dove il mangiare è molto importante e anche quello deve essere curato. Se vi chiedo a voi che siete del settore, da cosa deriva il termine gianduia? Sai, gianduiotto, gianduia, c'è qualcuno che lo sa?
Ecco, allora Antonio, Paolo, aspetta, Antonio, allora, c'è il direttore, ecco, caro Domenico, c'è il direttore dell'Hotel Principe di Piemonte che poi vorrebbe girarci forse ancora un invito, forse.
Chiedi la colazione è quella del mattino, perché quelli importanti chiamano colazione il pranzo, per me la colazione della piemontese è quella che faccio col caffè latte la mattina. Quanto costa la colazione?
Quanto costa la colazione?
No, ma Domenico, per te ovviamente non costa nulla, ci mancherebbe, un mito per grazie, me, quindi vieni quando vuoi e con chi vuoi, veramente, è un grande piacere.
Sapevo che avrebbe girato questo invito, Domenico, hai visto? Quanti bei ricordi hai lasciato, il direttore al 21esimo scudetto non era ancora qui.
Non ero qua, però secondo me quella è una cosa che si potrebbe ripetere per il prossimo, molto volentieri.
Come media partner Radio Bianconera.
Vabbè, Gianduia cosa vuol dire Gianduia?
Gianduia, vediamo direttore, voi. Cosa...
Allora, diciamo che la domanda la ponete a un milanese, quindi insomma diventa un po' difficile o comunque interpretabile.
Ce lo dica lei, Domenico Marocchino.
Domenico,
noi siamo qui...
era una pentola, allora, Gianduia.
Allora, Gianduia non c'entra niente col cioccolato, deriva da Gian, che sta per Giovanni, che era quello proprietario di un'osteria dove si versava il vino nella duia, che non era, allora non c'erano ancora nel 700-800 le bottiglie di vetro per il vino, si versava nella caraffa, la duia più o meno, non so se è proprio il termine esatto, è duia, sta per caraffa, cioè il Giovanni della caraffa.
Giovanni della caraffa. Il direttore rimane, gli ricorda,
me la porta a casa.
Ce la vendiamo in questi giorni di
ATP. Io ogni tanto vado a mangiare in un posto che è tra, a me piace molto l'entroterra ligure. Vado a mangiare in un posto che è vicino a Masone, ecco, per capire l'idea, più verso Genova, in un ristorante che si chiama Bacicin Ducaro. Sapete cosa vuol dire Bacicin Ducaro?
No, Domenico, ma ti ha assunto la settimana enigmistica piemontese?
Cioè, il derby ti ha fatto questo effetto?
Cioè, abbiamo vinto un derby, ma ormai siamo abituati noi, non dovresti rispondere così.
Abbiamo vinto un derby contro una squadra avversaria, con tutto il rispetto, che non ha mai tirato in porta.
Allora, cosa vuol dire Bacicin Ducaro?
Ecco, poi parliamo un po'. Cosa vuol dire? C'è gente che aspetta qui in via Roma.
Certo, Bacicin Ducaro, dove si mangia un pesto strepitoso fatto ancora col mortaio, e vuol dire Giovannino, che lui Bacicin Giovannin Batticini, del carro, del carro, perché era un punto dove una volta si fermava. E no, beh, invece di dire chi ha tirato, chi non ha tirato in una partita noiosa, Batticini, due carro, Giovanni, anche lui, del posto dove si fermavano i carri e andavano da mangiare, oltre che va.
Forse il direttore ha ritirato l'invito nel frattempo, per... però no, conferma. Quindi ti aspettano, ci aspettano, anzi ti accompagnerei volentieri.
Io dopo che ho visto Trottolino Amoroso, sapete chi è per me Trottolino Amoroso?
Chi è Trottolino Amoroso?
Consensao.
Tu un po' ti ricorda, non nella statura. Facciamo dare un giudizio al direttore qui presente. Su Consensao, lui un...
io credo che insomma, sia veramente un trottolino, come ha detto Domenico, veramente imprendibile. E quindi insomma anche l'idea di inserirlo non dall'inizio ma a partita iniziata può essere vincente per quello, perché poi riuscire a stare dietro non è assolutamente semplice, è un dribbling impressionante veramente.
Direttore, Marocchino cos'era ai suoi tempi? Lei aveva qualche anno di meno come noi tutti, Marocchino.
Era una squadra mitica, dai, insomma, quindi tanta roba. Un gran ricordo e è per questo che veramente mi farebbe piacere ritrovarlo.
Hai capito? Quindi conferma, nonostante Cicciolini, tutte le cose che hai detto oggi. Ma il derby non ti è piaciuto per niente? A me battere il Toro mi piace sempre.
No, mi è piaciuto, no. A parte gli scherzi. Allora, stavo pensando che il derby mi conferma l'impressione che avevo su Thiago Motta e sulla rosa della squadra. È come un Lego, piano piano costruisce, ogni tanto qualche pezzo non è centrato bene, bisogna levarlo, mettere un altro, però c'è, non so come dire, uno scheletro di squadra, una struttura di squadra, no? E lo vedi anche nelle scelte, nella formazione base, la scelta di Thuram, cioè a centrocampo sono state due le cose più importanti. Uno è la difesa alla prima partita ufficiale, quella che chiamavano di Ferragosto, di Locatelli, perché Locatelli è quello che era Thiago Motta nell'Inter e in nazionale, cioè si assomigliano anche come giocatori. Ha difeso l'unico giocatore che è in grado di star seduto davanti all'area, può piacere o non piacere, prima cosa quello. La seconda cosa è la scelta dell'unico giocatore che in mezzo al campo, mediano, che verticalizza, l'unico in mezzo, perché anche McKennie, che è Thuram non ha fronzoli, Thuram punta, va, c'è che andare in mezzo, se no va lì brucia il tempo sulle giocate, se poi la giocata la fa, la fa. A differenza di Douglas Lewis, fino adesso per quello che si è visto, che è un po' più ballerina, cioè è un po' più estetico, e c'è Thuram un pochettino concreto. Quindi si vede la costruzione di una squadra che ha un suo filologico.
Bene, Antonio, bene. Siamo in chiusura. Io vorrei chiudere con una frase in piemontese, però non lo so pronunciare. Comunque, ho qui tutti detti piemontesi. Sì. Domenico, a essere galantuomo non si diventa ricchi. Come si dice in piemontese?
A essere galantuomo si diventa ricchi. Però io vorrei...
L'hai detta male. Nen signor.
Io vorrei continuare, finire con un detto piemontese un po' trascurato.
Vai.
Sì.
Allora, raccomando. Stai attento alla rosna dal tasso e dai doni dal più basso.
Allora, mi
era piaciuto di più quando parlavi di calcio. Salutiamo il direttore Leonardo Serranti, direttore dell'Hotel
Brigitti. Stai attento alla rosna. Non so perché che
quando dirai che verrai qui, lui quel giorno prenderà riposo a questo punto.
Prenderà le ferie.
Ti aspettano, ci aspettano. Quindi ci mettiamo d'accordo. Un saluto direttore, grazie per
l'ospitalità. Perché mi ricordavo che al ristorante c'è una volta molto alta. Le volte l'avevo notato questa volta molto alta. E tu lì come fai? Tu sembri uno scricchiolo.
Una volta.
Bisogna tornare perché non è più così.
Vedi Domenico.
Lui conosce solo il salone delle feste. Non sa quanti altri saloni ci sono qui. No.
chiudiamo
noi per Domenico Marocchino. Ciao Paolo,
ciao a tutti, ciao Domenico,
ciao
a tutti, e noi continuiamo le trasmissioni ma con Franco Donetti. Grazie a tutti per l'attenzione, buona giornata.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.